Archivi Polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera, buon pomeriggio, ben trovati per questa puntata clamorosa. Quindi saluto subito Alberto Polverosi. Ciao Alberto.
Buonasera, buonasera.
Il nostro editore slash direttore
Alessandro Reati, detto Ciccio,
che ci guarda dall'alto e ci impedisce di dire troppe sciocchezze. Questa, come ormai avete imparato, è la storia delle 50 partite più significative che la Fiorentina ha giocato nella sua quasi centenaria storia nelle varie coppe. E questa forse è la partita più importante, forse il momento più alto della storia della Fiorentina.
Sicuramente sì, credo proprio di sì. Ci sono state altre grandi partite in questi 100 anni,
come
questi
valore,
quasi 100 anni, però la finale di Coppa dei Campioni la Fiorentina non c'è più arrivata dopo il 57, e noi è di questa partita che oggi parliamo per tutta la puntata, perché pensiamo che meriti un approfondimento. È storia, cioè la Fiorentina aveva una formazione fantastica e purtroppo però giocò contro
Alberto,
il Real Madrid dei
tempi
d'oro.
Le squadre italiane hanno giocato la finale Coppa dei Campioni? Quattro della Fiorentina,
certo,
no? La Roma,
certo.
e le due milanesi e la Juventus. Quindi voglio dire, questo già fa capire l'eccezionalità di questa cosa. Era il 30 maggio del 1957,
sì.
La Fiorentina scende in campo al Bernabeu e scende in campo di giovedì, quindi insomma un giorno anche un po' inconsueto, non è mercoledì, non è sabato, di giovedì.
Sì, e gioca mi pare anche di pomeriggio peraltro, quindi è la seconda edizione della Coppa dei Campioni, la prima l'ha vinta già il Real Madrid e questa edizione era un Real Madrid che adesso cerco di raccontare, ma è pazzesco. È un Real Madrid con Gento, con Matteus, con Di Stefano, con Alfredo Di Stefano.
La Saeta Rubia.
È una squadra, quell'anno lì, ti dico solo questo, quell'anno lì il Real Madrid vince la Liga nettamente, la Coppa Latina e la Coppa dei Campioni. E Alfredo Di Stefano in quella stagione segna 40 gol. 40 gol! Cioè, è una cosa... è una supremazia, un potere incredibile, pazzesco. La Fiorentina è una squadra fortissima, perché c'è Giulinho, c'è Montuori, c'è Grattone, c'è Virgili, c'è Segato,
Sarti.
La migliore Fiorentina di tutta la storia
è una delle migliori del calcio italiano,
è del calcio italiano sicuramente, però non può arrivare a quel livello, è impossibile. Quello
è un
livello.
Pure Alberto, fino al 74esimo, se non sbaglio, la Fiorentina inchiodò dal Real Madrid sullo 0-0.
Infatti, quando ascolteremo l'audio
del nonno di Santi,
capiremo che insomma, anche in quella partita la Fiorentina ha qualcosa da recriminare. La Coppa dei Campioni ancora non era, ovviamente, non aveva il fascino, il carisma, l'appeal e soprattutto non aveva l'aspetto economico che c'è attuale. Però cominciava già a essere una cosa interessante, perché si cominciavano già a conoscere i primi giocatori, le foto c'erano, dei giocatori anche stranieri, insomma si giocava, si conosceva già abbastanza il calcio europeo, non solo quello italiano. Però c'è una storia che vorrei raccontare, che mi piace moltissimo, già raccontata, ma se vogliamo sentire prima David
Bini, presidente Museo Fiorentina. Ciao David.
Buonasera a tutti.
Ciao David.
Allora, stiamo parlando di questa, abbiamo definito il momento più alto della storia della Fiorentina, la finale di Coppa dei Campioni, credo che sia così.
Esatto, e per il momento più alto ci auguriamo che possa essere sorpassato in futuro, ma
la vedo dura.
Attualmente questo è, insomma.
Vabbè, teniamocelo stretto. Posso dire una cosa, perché io ho trovato lo possiamo anche vedere, stadio di quel giorno lì, ok?
La vigilia.
Allora, a parte
firma Aldo Bardelli,
allora, intanto
cioè, questo
vedete
era...
che l'apertura a tutta pagina è il Giro d'Italia. Riprende il giro con la tappa a cronometro e sotto oggi Real Madrid Fiorentina per la finale di Coppa dei Campioni, ma in seconda pagina c'è il resoconto della riunione pugilistica di Milano, quindi insomma altri sport la fanno da padrona. Però volevo leggervi l'attacco dell'inviato
di Aldo Barrera
e anche cosa fa la Fiorentina alla vigilia della partita. Allora, alcuni robusti acquazzoni che si sono alternati oggi a brevi schiarite hanno determinato un brusco abbassamento della temperatura, cioè questa è la prima notizia che si dice alla vigilia finale con Pampioni. Il cattivo tempo non ha tuttavia impedito che la Fiorentina svolgesse fedelmente il programma prestabilito, quindi tutto ok, l'allenamento si è fatto. Per oggi, quindi prima della partita, era prevista una gita a Toledo, va bene? E verso le 10 della mattina la comitiva viola ha lasciato in pullman all'albergo dove è rientrata questo pomeriggio verso le 18. Allora, intanto lui scrive oggi, quindi ovviamente ieri
certo.
Però il giorno prima la Fiorentina
pezzi uscivano con la data di quel giorno, prima, quindi, adesso non più,
è così, quindi insomma la Fiorentina alla vigilia partita con Pampioni va a fare una scampagnata a Toledo e non è proprio attaccata a Madrid,
vabbè,
giusto per dire un po'. Allora Davide, era un calcio un po' diverso, è anche un modo di raccontarlo.
Sì, era un calcio molto molto diverso e c'erano anche condizioni diverse per la Coppa dei Campioni, che ricordiamolo era un torneo alle prime stagioni e quindi non godeva ancora di quella importanza che ha oggigiorno, anche grazie all'ausilio delle televisioni e a tutti gli sponsor che hanno fatto del gioco del calcio un grande carosello mediatico. All'epoca non era così. Era una competizione sicuramente importante, ma era abbastanza fresca e giovane. Pensate che la Fiorentina arriva a Madrid alle 10:15 del 26 maggio del 57, quindi con 4 giorni di anticipo sulla data della finale, in treno. Quindi immaginatevi se oggi una squadra possa viaggiare in treno da
fino a Madrid.
Questo per la paura ovviamente della trasferta in aereo, di qualche tipo di problema che ancora ci si portava dietro, e quindi la Fiorentina decide di partire in largo anticipo, e questo giustifica anche magari le gite programmate a Toledo o qualcosa per far passare il tempo ai giocatori in attesa di arrivare al giorno della fatidica gara, e poi ebbe anche un preludio importante sull'orario d'inizio della gara, perché la Fiorentina chiese di giocare alle 17:30 secondo quelle erano le consuetudini dell'UEFA per tutte le gare europee, mentre Real Madrid aveva programmato la gara alle 20:30 perché voleva promuovere la moderna illuminazione dello stadio Santiago Bernabeu, e quindi stettero dal 25 fino al 28 tre giorni a discutere e litigare con la UEFA, con i delegati di Fiorentina e Real Madrid per stabilire l'orario. Alla fine vinse la Fiorentina con grande difficoltà e si giocò alle 17:30. Questo per darvi l'idea di cos'era anche l'organizzazione di quello che era l'evento più importante della UEFA del periodo.
Il pezzo di Bardelli ricorda che il Real Madrid ci tiene molto a vincere, un po' perché bisserebbe il successo dell'anno precedente, un po' perché questa formula, come dire, molto sbilanciata avrebbe permesso al Real Madrid l'anno successivo, come in quell'anno lì, di rigiocarsi la finale in casa, perché chi vinceva la Coppa dei Campioni aspettava in casa, è un po' come la Coppa America.
E lo stadio allora la gente lo chiamava spesso il Chamartin. Come a Firenze chiamavamo lo stadio di Campo di Marte. Chamartin è un quartiere di...
Perché Santiago Bernabéu è il presidente.
È un quartiere di Madrid. Sì. È uguale, si chiamava Chamartin e la Fiorentina lì si allenò il giorno prima. E qui vorrei raccontare la storia, perché me l'ha raccontata con le sue parole, c'era anche Ciccio quel giorno, Miguel Montuori. Miguel, che aveva, secondo me, infatti ha fatto il giornalista anche lui, nel libro che ho scritto sul Montelupo c'è una partita scritta da lui, da Miguel Montuori, che Montelupo San Casciano, vinciamo 1-0 peraltro. Quindi questo tanto per raccontare un piccolo aneddoto personale. E Miguel aveva questo taglio giornalistico, sicuramente. E allora raccontava le cose... forse le romanzava, ma era bellissimo ascoltarla perché c'aveva questo italiano spagnoleggiante. E allora abbiamo fatto in redazione al Corriere dello Sport, quando avevamo la redazione via Carlesecchi, un incontro fra lui, Batistuta e Galassi, se non mi sbaglio. Alberto Galassi è stato uno dei cannonieri principali della storia della Fiorentina, e Montuori ci raccontò questo fatto. Lui alla vigilia della partita la Fiorentina si va a allenare al Chamartin, e lui vede in fondo di spalle, vede in fondo al campo, ma molto distante dal campo, vede un biondino che che si allena al muro. Ora al muro non lo fa più nessuno.
No.
Cioè destro, sinistro, prima che cominciasse l'allenamento. Poi dice, noi facciamo l'allenamento, facciamo una partitella, io gli do sempre, butto sempre un occhio, lui è sempre lì, era già lì prima che iniziasse l'allenamento. Il nostro allenamento dura un'ora e un quarto, una cosa del genere, era una sgambata, dice lui. Dopodiché la squadra rientra, noi rientriamo negli spogliatoi e vedo dal fondo, vedo sempre questo biondino, destro, sinistro. Allora io mi incuriosisco, faccio tutto il campo, vado là e gli chiedo, scusa, ma come ti chiami? Lui si gira e lo riconosco. Signor, lui mi risponde, signor, mio nome è Alfredo Di Stefano. Signor, ecco, questo per dire che Alfredo Di Stefano, che quell'anno fece 40 gol, si allenava un'ora e mezzo alla vigilia della partita al muro. Insomma, sono racconti che veramente per me sono bellissimi, sono storie bellissime.
C'è da sperare, conclude Bardelli, tuttavia, perché ha parlato del Real Madrid, in una vigorosa opposizione alla Fiorentina. Certi episodi recenti frenano il nostro naturale ottimismo. Gli infortuni che sappiamo lo rendono ancora più precario. Eppure la Fiorentina merita ampia e schietta fiducia. Dopo le amarezze di Zagabria a Lisbona, sarebbe d'altra parte estremamente malinconico incassare una severa delusione anche a Madrid. Che la sorte aiuti i ragazzi viola. Che delusione aveva spadito a Lisbona?
A Lisbona l'Italia aveva perso 3-0.
Ah, vabbè.
E lì si fa male Beppe Chiappella. Infatti Ezio De Cesari, che era lì per il Corriere dello Sport, scrive che dopo l'infortunio Chiappella viene, un brutto infortunio, viene messo sull'ala sinistra, come si faceva un tempo. Ecco. E dice, lui si batte in quel ruolo lì, in quella posizione lì, ma si vede che è infortunato. Perdiamo 3-0 a Lisbona contro il Portogallo, e quello è lì toglie Chiappella.
E questo fa capire, David, come appunto lo realizzo in questo momento, l'Italia si riconoscesse nella Fiorentina,
come,
cioè
no?
La Fiorentina doveva riscattare le amarezze patite dalla nazionale azzurra.
Assolutamente, la Fiorentina era la protagonista in nazionale con tutti i giocatori che forniva in quel momento, e quindi era chiaro che questo match assumeva i contorni di una rivincita nazionale, insomma, che peraltro, al di là poi del risultato, nei commenti post partita di Vittorio Pozzo si legge, che scriveva all'epoca sul Calcio Illustrato, si legge proprio un commento positivo dicendo che la Fiorentina ha riscattato l'orgoglio nazionale disputando una grandissima gara a Madrid, al di là appunto del risultato.
È l'opinione comune di tutti gli inviati dei giornali che sono là a Madrid. È vero, è così.
Beh, ricordiamo anche la Fiorentina, come abbiamo detto, insomma, tiene botta al Real Madrid per... Vogliamo sentire la cronaca, così, o mi sono portato troppo avanti, Alberto?
No, ti sei portato un po' avanti.
Allora aspettiamo.
Sentiamo dopo. Sentiamo dopo.
Beh, allora
no, volevo dire che comunque la Fiorentina ci tiene a questa partita, tant'è vero che l'ultima partita di campionato che gioca perde in casa con l'Atalanta 1-0, perché probabilmente...
Alla festa
già a Madrid, gioca il 19 maggio, gioca 11 giorni prima della finale di Coppa dei Campioni, in casa il titolo è abulica e disorientata la Fiorentina, l'Atalanta giostra e vince meritatamente, Fiorentina-Atalanta 0-1. Quindi, e gioca quasi la formazione titolare, perché sono Sarti, Magnini, Cervato, Chiappella, Orsin, Prini, Iuligno, Carpanesi, Virgili, Gratton e Bizzarri, allenatore Bernardini ovviamente, e quindi cioè, è una squadra superiore, decisamente superiore a quella Atalanta, però perde in casa, è seconda, lo scudetto ormai è nelle mani del Milan, questa era la terz'ultima partita di campionato, lo scudetto è nelle mani del Milan, e quindi insomma quasi, come dire, fa un allenamento, ecco, non vuole, cerca di non infortunarsi, anche perché poi avrà diversi giocatori che vanno a giocare a Lisbona con la nazionale, Chiappella, Magnini, che salta proprio Lisbona perché contro l'Atalanta prende una botta sul torace e c'è un indolenzimento inguinale, insomma ci sono diverse cose che incidono su quella finale, e anche Grattone sta bene, il Corriere dello Sport del 22 maggio, che il pezzo, la Fiorentina spera, Bernardini spera di recuperare Gratton, quindi insomma non è una Fiorentina in condizioni fisiche eccezionali, ecco, ha dei, ha dei, delle situazioni. Beh,
insomma, da, c'è da un paio di giocatori fondamentali, insomma. Lascia fuori due colonne della squadra titolare, insomma, contro il Real Madrid, appunto, di cui abbiamo già detto. Parlando con Sarti, lui mi disse, quando lo intervistai, fu molto sportivo, disse: guarda, il rigore non c'era, però loro si sono meritati di vincere, cioè alla fine non avevamo grandi rimpianti, perché il Real Madrid era molto molto forte, quindi insomma, ecco, alla fine era...
E su quel primo gol, come sa bene David, ci sono state tante discussioni.
Sì, tante discussioni, tra l'altro, ecco, collegandomi a quello che ha detto prima Alberto sui giocatori della Fiorentina non in perfette condizioni fisiche, c'era anche Armando Segato, era un pilastro per la squadra, aveva problemi inguinali, problemi di pubalgia, quindi anche lui affronta questa finale non al suo 100%, quindi sono tante le defezioni, tra tutte quella di Chiappella, che proprio non la può giocare questa gara, che spezzano l'equilibrio della Fiorentina. Però ovviamente l'episodio del calcio di rigore è doppiamente falsato, anche perché se ne rendono conto tutti, non c'è il VAR all'epoca, ma la posizione di partenza sul lancio del giocatore spagnolo è già in netto fuorigioco.
Ecco, è questo,
quindi
infatti
c'è un fuorigioco iniziale che non viene sanzionato, ma è visibile a tutti. Dopodiché il fallo avviene oltre un metro fuori dalla linea dell'area di rigore.
Non viene sanzionato.
Non potrebbe mai essere stato calcio di rigore da questo punto di vista. Ecco.
Non viene sanzionato, però il guardalinea è su con la bandierina.
Esatto, il bandierino, quindi... il su con la bandierina, e la sventola ripetutamente, in modo che si rende evidente a tutti gli spettatori che sono sul posto e a tutti i cronisti anche, quindi
esatto.
È abbastanza eclatante.
Infatti poi lo ascolteremo, Leo Boccali, che è inviato del Corriere dello Sport, non si sofferma tanto sul fatto che il rigore fosse e il fallo fosse dentro o fuori aria, come dice Magnini, che ha giurato per tutta
poi
la vita che era fuori aria, ma sul fuorigioco. E dice: ma come, le guardaline, alza la bandierina, è fuori gioco, tu fai proseguire l'azione fino a dare il rigore,
uno vrebo ante litteram, insomma,
prima di ovrebo.
Allora in campo c'era sicuramente la stella della Fiorentina, era Giuligno,
certo.
No, ora io non vorrei bestemmiare, ma insomma Giuligno e Di Stefano parlavano la stessa linea, insomma, stessa lingua, stiamo parlando di giocatori, cioè non è che ci fosse tanta differenza, anzi, e quindi la Fiorentina poteva opporre con orgoglio questo campione straordinario. Noi dovremmo avere, chiedo conferma, in linea Carlos. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao Carlos.
Carlos è il figlio di Giuligno, quindi tanto lo ringraziamo per essere con noi in collegamento dal Brasile. Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto suo padre per noi, insomma, perché e per quanto ci ha voluto bene e per quanto ci vuole bene Carlos, perché poi si è creato un legame tra la famiglia di Giuligno e Firenze indissolubile, possiamo dirlo.
Sì. Firenze sta nel nostro cuore.
Che bellezza. Carlos, ma tuo padre ti ha mai parlato di quella finale? Real Madrid-Firenze.
Sì. Credo che per mio padre era una ingiustizia più grande quella partita. Perché mio padre sempre raccontava che la Fiorentina a 30 minuti della partita, e Real Madrid ha giocato bene, ha fatto dopo lo 30 minuti la Fiorentina cresce in campo e ha dominato la partita, tanto che la tifoseria madrilegna ha fatto un silenzio perché la Fiorentina era meglio. E una grande frustrazione di mio padre di non essere campione dell'Europa, no perché perde il Real Madrid, ma per il giudice o l'arbitro, l'Arhomi ha aiutato al Real Madrid a essere campione.
È così. Quando la Fiorentina trova gli arbitri in Coppa dei Campioni, di solito va così, anche in tempi più recenti, purtroppo.
E poi diciamo che la combo è doppia, perché chi incontra il Real Madrid in Coppa dei Campioni fa difficoltà, perché c'è lo strapotere. Ricordiamo appunto che il presidente Real Madrid è riuscito a cambiare la regola della Coppa dei Campioni l'anno prima, imponendo che anche il detentore partecipasse, perché Real Madrid
giusto,
non aveva vinto la Coppa. Però
era,
cioè, a termine di regolamento
era giusto. E Carlos, ma ti ha raccontato mai qualcosa tuo padre di Stefano?
Ah, Di Stefano era un fuor classe, eh? Era un grandissimo giocatore. Sì, era la testa del Real Madrid, eh? Era la testa di Real Madrid.
Sì, infatti noi qui stiamo paragonando tuo padre a Di Stefano, che erano le due grandi stelle di quella finale. Ed è vero, cioè non è che regaliamo qualcosa a tuo padre, perché con in quella Fiorentina primeggiava lui insieme a Montuori, ed erano la coppia più bella che si potesse vedere, non solo nella Fiorentina ovviamente, ma in tutto il campionato italiano. Ed è, sì, capisco, sì, che sia stata una frustrazione per Juliño non vincere quella coppa,
anche perché, sì, abbiamo ricordato che tuo padre l'anno dopo, nel 58, non partecipò ai mondiali di Svezia che il Brasile vinse, no? Perché non volle accettare questo, tra virgolette, privilegio di essere l'unico giocatore del Brasile che giocava all'estero ad essere convocato, e al suo posto venne convocato un giocatorino, cioè Garrincha.
Sì, sì, sì.
Quindi Juliño era considerato più forte di Garrincha, ancora adesso è rimasto nell'immaginario di tutti noi. David, la storia di Juliño, perché ci metto dentro anche Carlos, è una storia meravigliosa che parla di quella cosa che noi vogliamo sempre esaltare, no? Questo senso di appartenenza e di amore che ci lega tutti noi che abbiamo il viola nel sangue.
Assolutamente, la storia di Juliño, di tutta la famiglia di Juliño, è intrecciata d'amore con Firenze ed è continuata dopo che Juliño ha lasciato la Fiorentina tramite un personaggio storico della Fiorentina che si chiamava Lando Parenti, che era un grande dirigente e poi responsabile del materiale sportivo della Fiorentina, che era grande amico personale di Juliño e con il quale si sono scambiati lettere, telefonate, messaggi per tanti anni. Noi abbiamo alcune delle lettere che si sono scambiate che facevano parte dell'archivio della famiglia di Lando Parenti, che sono custodite gelosamente dal Museo Fiorentina. Questo testimonia l'amore, la passione che tanti giocatori dell'epoca, pur venendo da lontano, da molto lontano in questo caso, nutrivano e hanno sempre nutrito per la città di Firenze e per il giglio che hanno portato sul cuore. Sono questi gli elementi fondamentali sui quali si deve costruire l'identità per il calcio del futuro e non certo i contratti economici con qualche zero in più. Si semina in questa maniera, si raccoglie un risultato che negli anni può andare avanti a livello affettivo. I soldi vanno e vengono e sono dei non valori purtroppo del calcio moderno.
Carlos, tuo padre ha avuto una doppia saudace, quella lo riportò in Brasile dopo 2 anni a Firenze e poi in Brasile aveva la saudace di Firenze.
Sì, sì. Piangeva quando era a Firenze, piangeva della saudade della Penha, che è un quartiere che io vivo oggi, e per la sua mamma che lui andava sempre insieme. E dopo, quando è tornato a Brasile, piangeva di nostalgia, di saudade di Firenze.
Carlos, quando torni a Firenze? Perché tu hai anche questa una fama, cioè tu porti sempre fortuna alla Fiorentina.
Io voglio tornare presto a Firenze, per me tutti gli anni, però io ho 9 partite in Artemio Franchi con 9 vittorie.
È una buona media, direi, no?
Vieni quando si gioca alla Juve.
2 contro la Juve, 4-2 e 2-1.
Anche il 4-2 è famoso.
Sì, il 4-2, sì, eravamo accanto insieme io e Carlo Stavedele, è un ricordo indelebile per me, veramente.
Sì. Davide stava insieme a me e intervallo della partita 2-0 per la Juve. Io ho parlato per Andrea Della Valle. Vinceremo la partita. Lui e dopo 4-2 ha confermato 4-2, una vittoria meravigliosa che faceva 10 anni della morte di mio padre. Un grande omaggio a mio padre, anche a mio padre.
Bello, senti, bello. Carlos, tuo padre ha giocato nella Fiorentina fino al 58, vado così a memoria, ma credo di non sbagliare. Quindi sono passati quasi 70 anni. Che effetto ti fa tornare a Firenze e dopo tutto questo tempo sentire ancora amore nei confronti di tuo padre da parte di persone che magari non l'hanno mai visto giocare?
Sì, anche in Brasile è uguale. È uguale. La tifoseria del Palmeiras sempre con grande carino, con affetto, che si ricorda al mio padre. E è bellissimo, perché era un uomo che faceva quello che piaceva. Amava il calcio. È per questo che credo io che marca la storia della Fiorentina e del Palmeiras, che ha giocato. Credo che io.
Carlos, tu hai mai provato a giocare a calcio da ragazzino?
Sì, io ho giocato, io e mio fratello. Noi siamo in 5 fratelli, tutto uomo. Ma acontece che bisogna giocare uguale al padre, e questo non è possibile.
Questo
non è possibile.
Purtroppo. Carlos, grazie mille, ti aspettiamo presto a Firenze.
Sì, spero di stare presto a Firenze, spero.
Grazie.
Ciao, un
grazie.
Abbraccio, Carlos.
Un abbraccio, Davide, un grande abbraccio a tutti voi.
Grazie.
Che meraviglia, oh. Bellissimo.
Cioè, dovrebbero, guarda, con quello che ha detto, la Fiorentina dovrebbe pensarci, fare un amichevole Fiorentina Palmeiras nel nome di Juninho, sarebbe bellissimo.
Ricordando, Davide, se non sbaglio, ma credo non sbagliare, che quando morì Juninho non fu ricordato dalla Fiorentina per motivi di fallimento, giusto?
Sì, purtroppo sì, capitò proprio in un periodo in cui a quanto pare gli avvocati dell'epoca suggerirono alla presidenza dell'epoca di non fare qualcosa.
C'era
di pubblico.
La Florenzia Viola e Della Valle marcava la distanza dalla vecchia Fiorentina per evitare grane processuali in tribunale, insomma, e quindi si decise di far finta di nulla, e credo che questo sia una macchia brutta nella storia della Fiorentina. Facciamo una pausa e torniamo tra pochissimo.
Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
Seconda parte di Archivi Polverosi, interamente dedicata a questa puntata ci pare doveroso alla finale di Madrid, Real Madrid Fiorentina 2-0. È il 1957, la Fiorentina più forte di sempre, forse, o Real Madrid più forte di sempre, insomma, o con uno dei Real Madrid più forti di sempre.
No, allora, Fiorentina sicura più forte di sempre, tutta la storia, basta vedere i risultati e i giocatori che erano in campo. Real Madrid,
ma se la giocava più forte,
fai
insomma
fatica a dire il più forte di sempre, perché ha avuto pallone, ha avuto Ronaldo il fenomeno, ha avuto l'altro Ronaldo, ha avuto
però insomma questa. Comunque, sicuramente Stefano, un grande Real Madrid,
di Stefano, Matteus e Gento valevano i fenomeni di adesso. Anzi,
forse,
chissà,
forse, cioè, di Stefano sta nell'Olimpo, con Maradona, con Messi, con Cruyff,
con vecchi colleghi, cioè tutte le volte dicevano Maradona è più forte, ma te l'ha mai visto di Stefano? Paragonavano a Maradona, quindi
insomma, vabbè. Allora in campo c'è quella partita lì, entra un giocatore che avevamo trovato anche altre volte, no? Un rincalzo, se così possiamo dire.
Sì, aspetta, volevo dire solo una cosa che ha accennato Davide. Vanno in treno, ci mettono più di 24 ore e fanno Firenze-Parigi, poi c'è il cambio e fanno Parigi-Madrid. Cioè, è una trasferta pazzesca.
Ci mettono
più di 24, più di un giorno. Il ritorno, però, i giocatori tornano in aereo perché devono giocare la partita col Padova e quindi non possono tornare. Mentre i dirigenti tornano sempre in treno.
Tenendo presente che i treni del 1957 probabilmente erano un po' meno confortevoli.
La non c'era.
Forse arrivavano in tempo allora. Forse mettono un po' di più, ma arrivavano in orario. Vabbè, detto tutto questo, volevo concentrarmi con voi su un calciatore, perché l'abbiamo trovato altre volte, abbiamo parlato anche di altre partite di quella Fiorentina in Coppa, uno dei rincalzi che si trova a giocare la partita più importante della storia della Fiorentina, perché appunto ci sono questi infortuni pesanti nella formazione.
C'è l'infortunio di Chiappella. Chiappella si fa male in Portogallo con la nazionale, tant'è vero i quattro azzurri della Fiorentina, che erano Cervato, Magnini, Chiappello e Montuori, arrivarono a Madrid lunedì, perché giocarono a Lisbona. Insomma, Lisbona Madrid è un po'
abbastanza
più vicino
di Firenze e
Madrid,
in treno,
e arrivarono e si aggregarono alla, ma Chiappella già si sapeva che non avrebbe giocato perché non stava bene, insomma.
E quindi chi gioca?
Gioca Scaramucci.
Ecco, Scaramucci, e Davide è un giocatore che quindi originario del Valdarno, entra di prepotenza nella storia della Fiorentina.
Sì, Aldo Scaramucci è uno di quei giocatori che ha l'occasione giusta nel momento giusto e magari non ha tantissime presenze, ma ha un ruolo comunque importante nella storia della Fiorentina, perché gioca da titolare l'unica finale di Coppa dei Campioni della nostra storia, quindi è una stagione, quella del 56-57, che lo vede giocare 11 presenze in Serie A e 4 presenze in Coppa, e una di queste 4 presenze in Coppa è la finale nella quale sostituisce Chiappella, e lo fa con onore, non fa certo demeritare, ovviamente non ha le qualità e il piglio di condottiero di squadra di Beppe Chiappella, ma non demerita, insomma, fa la sua onestissima gara, che purtroppo sappiamo è stata condizionata dagli episodi arbitrali, dalla gestione comunque arbitrale, che avrebbe dovuto comunque far vincere il Real Madrid dell'epoca, era una potenza a livello europeo assoluta.
Come ora.
Sì. Esatto, esatto. Forse all'epoca ancora maggiore, c'era ancora la dittatura di Franco, quindi insomma era veramente molto, come hai ricordato te, ha fatto cambiare la regola della UEFA per far sì che la finalista automaticamente giocasse la
finale.
Se
non sbaglio riuscì anche a fare un mezzo inghippo per togliere Di Stefano al Barcellona, perché Barcellona, se non sbaglio, aveva già comprato Di Stefano, ma loro insomma fecero un magheggio per cui poi si sono ritrovati loro.
Però, sì, insomma, assolutamente, ne hanno fatti più di uno all'epoca, insomma avevano un po' carta bianca in Spagna grazie al potere politico che avevano, quindi insomma da quel punto di vista, tra l'altro era anche una squadra che aveva tanti valori tecnici così elevati che non avevano neanche bisogno di cercare di sopravvalicare, certo, comunque tutti, insomma avrebbero 90 volte su 100 vinto sul campo, magari il restante 10% sportivamente sarebbe stato bello vederlo giocare ad armi pari.
È un ragionamento che in Italia ho sentito dire tante volte per un'altra squadra. Vabbè, ma andiamo avanti. Alberto, vedo stai sfogliando Corriere dello Sport con grande curiosità.
Sì, no, perché volevo leggere le formazioni di quella finale lì. Ed erano, il Real Madrid aveva Alonso, Torres, Lesmes secondo, Muñoz, Marquitos, Zarraga, Copa, ce ne eravamo dimenticati, Mateus, Di Stefano, Rial, altro fenomeno, e Gento. La Fiorentina aveva Sarti, Magnini, Cervato, Scaramucci, Orzan, Segato, Iuligno, Gratton, Virgilio, Montuori e Bizzarri. Insomma,
manca anche Prini, quindi, in questa.
Manca anche Prini. In questa,
manca anche Prini.
Manca anche Prini. E va come possiamo sentire dall'audio
intanto salutiamo il presidente, ci troviamo la prossima settimana, Davide, grazie di tutto.
A tutti, un abbraccio, ciao, viola, ciao,
grazie a David Bini, presidente del Museo Fiorentina. Tra l'altro, già che ci siamo, visto che facciamo questa trasmissione, ricordiamo una cosa, perché questo museo meriterebbe davvero di trovare una sede, perché io vorrei vederle le lettere scritte da Giuligno a Firenze, insomma loro ce l'hanno. È un po' frustrante sapere che ci sono questi cimeli, questi ricordi che non si possono condividere.
Allora, sì, è così, hai ragione. Ti posso dare ragione, è così.
Allora, la cronaca amara, ma affascinante,
sì,
della partita.
L'inviato è Leone Boccali, che era uno dei capi, dei boss del Corriere dello Sport di quel periodo, e questo è il suo attacco del pezzo.
Anche se sconfitta nel grandioso stadio Chamartín, a testa alta la Fiorentina. Il Real Madrid ha ribadito le previsioni favorevoli, aggiudicandosi per 2-0 la finalissima della Coppa dei Campioni. Ma la squadra viola ha saputo meritarsi il rispetto degli avversari e l'applauso della folla. Madrid 30. La Fiorentina è uscita a testa alta dal gremito campo del Real Madrid. Ha perduto la Coppa Europea dei Campioni contro i prestigiosi detentori, ma ha riscattato in parte la reputazione del nostro calcio e si è avuta la conferma che questo è un periodo nel quale la decadenza si accoppia per noi la disdetta. Infatti, il primo gol al 24esimo della ripresa, dopo quasi 70 minuti di alterne vicende, di un gioco aperto e brillante, indubbiamente superiore in linea tecnica da parte dei madrileni, ma pienamente contenuto, ribattuto è contrastato dai nostri giocatori è dipeso da un'ingiusta decisione dell'arbitro olandese Horn, decretante il rigore per lo sgambetto in area a Mateus, avvenuto mentre il guardalinee connazionale stava ancora proteso nel segnalare con la bandierina il precedente fuorigioco prima che la mezzala spagnola entrasse nell'area viola.
Ecco, e questo è perché Magnini si soffermava di continuo: l'ho preso fuori. Ma la realtà dei fatti è che l'arbitro deve per forza interrompere l'azione, perché se il guardalinee ti segnala il fuorigioco, vuol dire che ha visto fuorigioco. Sì. E quindi lì,
soprattutto a quei tempi,
certo, non c'era VAR, non c'era niente, non c'erano riprese televisive che ti facevano vedere la moviola, c'era nulla. Se il guardalinee ti dice fuori gioco, te ti fermi. Ed era già pronta anche la sede dell'eventuale ripetizione, perché si doveva giocare a Parigi, perché l'Equipe, che è il giornale sportivo, quotidiano sportivo francese, patrocinava la manifestazione, quindi la ripetizione l'avrebbero giocata a Parigi in campo neutro, diciamo.
È
così,
già meglio, eh.
Era già
anche
qualcosa.
Perché la Fiorentina sapevamo arrivarci, insomma, in treno a Parigi.
Almeno c'aveva un treno solo, sì, da prendere.
Esatto,
ecco.
Esatto. Allora, abbiamo parlato di Scaramucci e qui con noi abbiamo collegato il figlio di Scaramucci, Daniele. Buonasera.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera.
Beh, ricordiamo ancora una volta che a Scaramucci è intitolato un Viola Club nel Val d'Arno, che appunto questa terra è orgogliosa di aver dato alla Fiorentina questo protagonista.
Certo.
Suo padre cosa le ha raccontato di quella finale?
Ma senta, nel senso, più o meno quello sappiamo tutti, a parte che lui era un tipo abbastanza riservato, non è che parlasse molto delle sue cose, però nulla, sentivo che parlavi appunto della partita, lui diceva che il rigore era inesistente, era fuori area, e in più era rimasto colpito da quando entrò nello stadio, che c'era 130.000 persone, sembrava ecco, praticamente tremasse il terreno, capito?
Certo, insomma, quindi un'esperienza, comunque a suo modo una bellissima esperienza per suo padre.
Certo,
comunque,
indubbiamente.
Cioè, io avessi giocato la finale Coppa dei Campioni, camminerei 3 metri a terra, ecco, per dire, no? No,
effettivamente.
Anche solo magari aver dato una pedata di Stefano, no? Uno per tutta la vita, certo. Io ho dato una pedata di Stefano.
Certo.
Quindi, infatti, mi sa che lui marcava proprio di Stefano, mi sa.
Quindi,
non potrei, però, insomma,
era un lavoraccio allora.
Era un lavoraccio. Sono quelle cose uno casca in piedi, perché se non fa nulla, ha fatto per la figura. Se va male, è di Stefano, certo, e ci vuoi fare.
Però so che se la può abbastanza bene, insomma.
Sì, le cronache parlano di una buona prestazione. Poi del resto. Sì. Scaramucci, per stare in quella Fiorentina, anche se non si era titolarissimo, bisogna essere dei grandi calciatori, perché era un gruppo.
Sì. Poi lui fu anche sfortunato, perché nel momento, perché quando vinsero il primo scudetto, gli fu regalata una Vespa. Non so se voi siete al corrente di questa cosa.
No.
Sì, gli fu regalata una Vespa a tutti i calciatori, con uno scudetto della Fiorentina nel davanti, praticamente.
Sì, sulla scocca.
Nella scocca, preciso. E lui, niente, a Montevarchi, andando a giro con questa Vespa, per evitare un cane, per scansare un cane, cascò e si fratturò due vertebre. Quindi, ecco, da lì è stato fermo un anno, poi ricominciò a Siena a giocare, insomma, poi ha fatto. Però la carriera fu interrotta in quel momento lì. Era giovanissimo, aveva 28 anni.
Io credo che queste Vespe non esistano più, ma ne esistesse una penso avrebbe un valore incommensurabile.
Ma è vero, io sono anche un collezionista di Vespe.
Ma cioè, che fine ha fatto la Vespa del suo babbo?
Non lo so, sinceramente non lo so.
Penso un
Però
po'.
Però ho le foto io di quando furono consegnate allo stadio Artemio Franchi, che c'è tutte queste signorine con queste Vespe e calciatori che ricevevano queste Vespe.
A Montevarchi doveva essere una gloria il subabbo.
Infatti mi hanno fatto anche questo Viola Club, insomma, che tra l'altro è anche abbastanza, va bene, insomma.
Sì, è molto, poi fanno un sacco di cose belle. Senta, ma a Montevarchi sarà stata una gloria, ma forse non per tutti, perché non credo siano tutti tifosi della Fiorentina da quelle parti.
No, effettivamente c'è anche diversi tifosi di altre squadre, però sai, lui è sempre stato un personaggio, anche perché qui nel Valdarno è l'unico calciatore che ha calcato campi un po', insomma, ha fatto una finale di Coppa dei Campioni.
C'è, insomma, Carnasciali dopo il subappo, ha vinto la Coppa Italia, insomma, a livello
non è un... C'è Carnasciali, sì, preciso.
La famosa freccia del Valdarno.
E poi nella rosa, a tempi...
E Guerrini, aspetti, c'è anche Guerrini nel Valdarno.
Di Terranova Bracciolini.
Sì, Giovanni Guerrini.
Bracciolini. E poi c'era anche Bartoli, di San Giovanni Valdarno.
Bartoli.
Che giocavano, cioè erano le riserve praticamente, perché visto una volta com'era, non potevi nemmeno entrare in campo le riserve.
No. Quindi guardavano.
Sì, se non si faceva male, giocavano in 10.
Certo. Se no restava in campo senza
il famoso zoppo, stava da una parte.
Sì, perfetto.
Scaramucci, grazie mille allora.
Grazie.
A presto.
Grazie a voi.
Grazie di cuore a lei e a suo padre, insomma.
E Forza Viola.
Sempre che ha onorato la maglia della Fiorentina, capito? Ti regalava la Vespa, calciatore.
Pensa ora, se vai da Lautaro Martinez si dice: ha vinto la Vespa, e non è che una Vespa.
Ma poi non gliela danno, perché appunto che uno casca di Vespa e si fa male.
Allora, il giorno dopo, quello che abbiamo sentito era l'attacco del pezzo di Boccale su Corriere dello Sport, ma tutti i media, chiamarli media allora faceva un certo effetto, tutti i giornali dell'epoca parlarono di questa quasi riscatto da un punto di vista di, almeno di gioco,
dell'immagine,
del calcio italiano, dell'immagine, bravo, del calcio italiano dopo la scoppola contro il Portogallo. Perché allora c'era molta identificazione. Montuori, che era argentino, era nazionale, quindi c'era uno straniero per squadra. Insomma, le squadre di club italiane erano italiane, quindi si identificavano molto. Poi la Fiorentina di quel periodo aveva tanti nazionali. Comunque il giorno dopo, racconto questo.
Ti posso dire una cosa? E poi sì. Guarda bello, questa fase che stiamo vedendo... In basso a destra, assente Charles, Brill Amrin, nell'incontro Juve Monaco 3-0, perché Amrin era appena arrivato alla Juventus, no?
E poi venne per sostituire
Juligno, e cioè ebbe un infortunio alla Juventus, poi andò al Padova e l'anno dopo arrivò alla Fiorentina.
Invece quell'accanto, i 90 minuti dello Chamartin, di Stefano Ghento, gli artefici del chiaro successo madrileno, però era così, e di là c'è a testa alta la Fiorentina, perché andò veramente così.
E siccome io credo che comunque ci sia un ordine nella vita, insomma, il fatto che ci sia Amrin nella pagina della Fiorentina, a mio avviso, è bello, è una bella cosa.
La sera stessa, raccontava Sarti, ci fu la festa a cui invitarono anche la Fiorentina, e la Fiorentina andò tutta al completo, la festa del Real Madrid organizzata da Bernabeu, e invitarono anche gli arbitri. Allora intervistarono l'arbitro Horn, olandese, Overbo era norvegese, insomma siamo sempre nord Europa, e lui dichiara questo, circa l'azione del primo gol, ero a 2 metri dal punto dell'azione e vidi nettamente Orzal toccare la palla. Il fuorigioco veniva così ad annullarsi per quanto il segnaline avesse agitato la bandierina. Feci pertanto segno che il gioco continuasse. In seguito venne l'evidentissimo fallo del rigore. E quindi oggi, sai, c'è la regola, il difensore tocca involontariamente, fa la giocata, non cambia. Però lui ha dichiarato questo e... per tutti quelli che erano lì non era così,
l'ha dichiarato solo per lui, vabbè. Come il rigore chiarissimo, era 1 metro fuori dall'area,
e quindi è stato come vedi poi in quel titolo lì che appare ora, sconfitta del giorno dopo, sconfitta ma non umiliata la Fiorentina Madrid, Magnino e Cervato, una grande coppia ritrovata, insomma erano giocatori giusti per una finale di Coppa dei Campioni.
Certo, il potere il parere di Horn sulla discussa fase ha determinato il rigore risolutivo, Magnini e Cervato, una grande coppia ritrovata.
Andò così, non... tieni presente, l'ho detto anche prima, che quel Real Madrid era, come si dicono ora, ingiocabile. Quell'anno vinse, come ho detto prima, la Coppa Latina battendo in finale il Benfica. La Coppa Latina c'era una francese, un'italiana, una spagnola e una portoghese, appunto si chiamava Coppa Latina per questa ragione, E in semifinale il Real Madrid batté 5-1 il Milan, che aveva appena stava vincendo il campionato. Quindi in quella sola stagione il Real Madrid, e fece doppietta di Stefano anche in quella partita, e in una sola stagione batté la prima e la seconda del campionato italiano. Era una cosa, non so.
Beh, Alberto, ricordiamo anche una cosa: che per interrompere l'egemonia del Real Madrid in Coppa dei Campioni, dopo una sfila infinita di successi, ci vuole il Benfica di Eusebio.
Appunto.
Cioè,
appunto,
fino allora non c'era, ce ne fu per nessuno.
Non era possibile. E lì iniziò un'altra bella epoca. Io credo che quello sia il calcio. Noi siamo appassionati di storia, chiaramente, ma credo da un punto di vista tecnico di giocatori, cioè Segato, che è stato un grandissimo, in quella Fiorentina era il quarto, il quinto come ordine di importanza. Mateos in quel Real Madrid era il sesto, il settimo. Non si possono equiparare i tempi, chiaramente, no? Però c'era una ricchezza, un'abbondanza di talento che ti faceva impazzire. Schiaffino giocava con Rivera nel Milan, cioè renditi conto di questo. Era una cosa che non, che è difficile. Poi è chiaro, noi siamo la nostalgia e ci prende, non c'è nulla, almeno a me.
È anche vero che noi quello non è nostalgia, perché non si sono visti giocare, cioè noi si è letto di quella roba là.
Sì, abbiamo certo, infatti. Non è
nemmeno nostalgia,
però
80,
70. Tu guardi i nomi, guardi quello che hanno fatto poi in carriera e dici, ma com'era possibile? Cioè Di Stefano è stato, secondo i vecchi colleghi che l'hanno visto giocare, Ezio De Cesari era uno di questi. Di Stefano è stato un talento incredibile. Quando venne Puskas. quando venne fuori Cruyff lo paragonavano a Di Stefano, sì, proprio per questo fatto. Ma chi li aveva visti tutti e due diceva, non c'è paragone. Prima di Stefano, noi avevamo un giocatore come Valentino Mazzola, e Valentino Mazzola era uno di quelli che diceva, oggi, ora si comincia a giocare, e il Torino cominciava a giocare e a vincere. E che Menti, in quella squadra lì, che era un grandissimo, arrivava sesto, settimo, e quindi era troppo ricco quel calcio, troppo bello, troppo appassionante. Io sono sincero, te l'ho sempre detto, sono una contraddizione vivente, perché vedo anche Venezia, Parma ora, però io immagino chi poteva vedere, che poteva anche leggere, insomma, seguire quel calcio
ma
lì.
Ma te pensa a Firenze, tu la ribadire, avere in porta Sarti e la riserva Albertosi. Avere in panchina e posto Terracciano Albertosi. Tutti bene si vuole a Terracciano.
Come no?
Ma Albertosi poi sta in portiere nazionale, è forse il miglior portiere italiano per un decennio.
Non c'è dubbio. Albertosi, Sarti. No, ma poi non... Cioè, la scuola dei portieri della Fiorentina, questo sì, sarebbe da fare una puntata. Se la Fiorentina ha avuto dei 10 fortissimi, ha avuto dei portieri straordinari.
Senti, volevo farti una domanda, visto che abbiamo fatto un paragone, abbiamo detto che la Fiorentina in quel momento lì riscattava un po' il calcio italiano e la nazionale, no? La finale di Madrid può essere paragonata alla finale dell'Italia di Valcareggi contro il Brasile? Perché anche lì l'Italia perde contro il Brasile, forse più forte di sempre. Anche lì fino al 73-74 l'Italia è in partita e poi alla fine vince il Brasile. Cioè il risultato è quello atteso, ma diciamo l'esito della gara, la fotografia della gara è una foto che, se non vede l'Italia e la Fiorentina alla pari, ma poco ci manca.
Ma anche lì è lo stesso, si può fare il paragone, perché quell'Italia lì in finale ci stava benissimo, cioè era precisa. E il Brasile era più forte, ma quella Italia lì aveva Burnic e Facchetti, aveva Picchio in mezzo al campo, aveva Bonimba, Boninsegna e Gigi Riva in attacco. Cioè io, dimmi te oggi, avere quei giochi, e quella l'abbiamo, per fortuna, l'abbiamo
Rivera
vista,
in panchina,
vabbè,
ragazzi.
Rivera in panchina, e c'era Mazzola in mezzo al campo, e quella l'abbiamo vista. Quindi io per scrivere il libro con Furio Valcareggi sul suo padre, ho rivisto tutta la finale, la ripetizione della finale con l'Europa del 68 con la Jugoslavia al 2-0. Io veramente invito chi ha questa passione a rivedere quella partita, c'è tutta su YouTube. Ma è impressionante, abbiamo giocato, quell'Italia giocò un calcio pazzesco, bellissimo, con dominante, come dicono ora, cioè non ci fu proprio partita, e quindi era giusto che i campioni d'Europa andassero in finale col Brasile, ma cioè, il Brasile c'aveva Pelé, c'aveva Tostão, c'aveva Rivelino, c'aveva Carlos Alberto, era superiore a noi, 4-1 era il risultato alla fine, 4-1, 3-1, insomma come poteva finire che vincesse il Brasile.
Però al 73esimo, 73.
E tornò, pensa, tornò in Italia e presero Pomodori a Roma. Cioè io,
dopo tutti gli anni prima non è che avessero vinto il mondiale, no, hanno fatto figurucce.
Guarda, io per Ferruccio ho una passione particolare, ma Ferruccio ci portò fuori nel 68 ci portò fuori da 30 anni allucinanti. Noi dal 38 avevamo vinto il mondiale fino al 68 eravamo diventati lo zimbello d'Europa, perché c'era stata la guerra nel mezzo, era morto purtroppo tragicamente tutto il grande Torino, probabilmente con loro avremmo fatto qualcosa di più di sicuro, però eravamo diventati come lo siamo stati fino a quando Mancini ha vinto l'Europeo, come lo siamo tornati a essere adesso, cioè ci prendevano tutti in giro, cioè ci poteva battere chiunque. Andavamo, quando riuscivamo ad andare al mondiale eravamo gli scarti degli scarti, e Ferruccio Valcareggi ci portò fuori da quel gruppo lì. Ecco, ora mi sono dilungato,
siamo arrivati quasi alla fine, insomma con questa puntata di oggi chiudiamo, come dire, una coppia di puntate molto particolari, l'epopea di Prandelli e la finale della Coppa dei Campioni. La prossima settimana torniamo
alla regolarità.
Vuoi spoilerarci qualcosa? Vuoi anticiparci?
Guarda, no, c'è una partita bella, però è abbastanza recente, quella più recente. È una partita un po' meno bella, dove c'è anche un piccolo dispetto di un ex viola.
Coppa Italia?
È la famosa Coppa Italia che la Fiorentina perde contro la Lazio. Ma il cammino è interessante. Insomma,
un ex viola che non giocò per l'appunto questa finale, ci avrebbe fatto un gran gioco, un gran comodo per quella finale. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Archivi Polverosi. Torneremo chiaramente la prossima settimana, sempre qui alla stessa ora. Ma mi raccomando, se andate sul sito di FirenzeViola.it trovate i podcast e quindi potete ascoltare o riascoltare tutte le puntate, non tanto per il sottoscritto, un po' per Alberto Polverosi sì, ma soprattutto insomma per quello che viene raccontato, perché la storia della Fiorentina è la storia affascinante di una squadra, ma anche, come dire, di una città e anche in generale di un paese, perché quando si parla di calcio poi Alberto inevitabilmente poi incrociamo i fatti che parlano della vita di tutti.
Sì, è vero, poi di quel calcio lì, di quegli anni... È una cosa veramente che ti fa... A me, guarda, io faccio questa trasmissione sulla Fiorentina, però quando vado in archivio a cercare le cose, io mi fermo a leggere di tutto. Cioè, trovi delle perle stupende, dei racconti incredibili. Noi parliamo di calcio, ma ti posso dire che il famoso Benvenuti Griffith da Madison Square Garden, c'è una pagina, ha scritto Franco Domini sul Corriere dello Sport, che ti viene... le lacrime agli occhi, cioè allora era un mondo troppo diverso da questo e purtroppo...
E noi siamo molto contenti di raccontarlo qui su Radio Firenze Viola, alla prossima settimana, ciao, buona serata.
Ciao, ciao.
Radio Firenze Viola.